un giorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Ed eccoci puntuali come sempre qui in studio per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Un cordiale saluto da Orazio Coclite che vi parla. La puntata odierna vedrà protagonista Manila Nazzaro, modella, conduttrice televisiva, attrice teatrale italiana, eletta Miss Italia nel 1999. Seguiranno poi gli attesissimi consigli di Matilde e infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato ci colleghiamo subito telefonicamente con Manila Nazzaro, ripeto, modella, conduttrice, eletta Miss Italia nel 1999. Innanzitutto Manila, a che ora suona la sveglia al mattino per te?
Sì, alle 6 in punto, necessariamente perché entro 10 minuti dobbiamo scendere per arrivare a scuola, altrimenti non ce la facciamo.
Ecco, oltre a Miss Italia, diciamo che Manila è soprattutto una mamma. Qual è il primo compito di mamma Manila al mattino?
Il primo compito, che poi in realtà quello più difficile, ogni mamma che lo sa, è riuscire a svegliare i bambini alle 6:30 del mattino. È quasi un'impresa titanica, perché in realtà loro poi giocando cercano di tirare un po' di più la sera, riuscire a farli addormentare prima delle 10 diventa abbastanza difficile. Però alle 6:30 bisogna comunque stare in piedi, prepararsi, perché ripeto, 7:20, 7:25, ma se quei minuti che fanno la differenza sul traffico qui a Roma, è necessario insomma svegliarsi, quindi quello assolutamente.
Ecco, nel 1999 hai conquistato il titolo di Miss Italia. Sinceramente, sì. Manila, ciò ti ha facilitato per quanto riguarda il tuo lavoro o ti ha penalizzato questo titolo?
No, non bisogna insomma essere ipocriti, soprattutto parliamo del 99, di venire da un paese comunque, in realtà era un paesotto, Foggia, quindi venire da una città che non offre nulla e non avendo ancora i mezzi che ci sono adesso, ossia internet, la possibilità comunque di mandare curriculum piuttosto che foto, notizie, roba varia alle varie agenzie. In realtà Miss Italia era un'occasione meravigliosa per una ragazza che sognava di fare questo lavoro, anche perché praticamente gli bussava alla porta di casa, e quindi questo io credo che fosse il grande potere, la grande ricchezza di Miss Italia, che un po' si è andata a perdere col tempo, perché necessariamente appunto i tempi sono cambiati, quindi in questo momento le ragazze, anche se non partecipano a un concorso di bellezza, hanno comunque mille modi per farsi notare, perché appunto con l'internet, con i computer è tutto più semplice, tutto più veloce, quindi una ragazza può farsi notare anche dall'altra parte del mondo, cosa che invece noi non avevamo, e c'era soltanto Miss Italia. Quindi Miss Italia poi inevitabilmente negli anni d'oro in cui insomma io ho fatto parte, era un grandissimo, immenso trampolino di lancio, c'è poco da dire, ti spalancava tutte le porte in un istante, poi è chiaro che devi imparare a camminare da sola con grande lavoro, con grande impegno e grande intelligenza, perché è vero sì che gli si aprono le porte, però con altrettanta facilità venivano chiuse, quindi era una possibilità che noi dovevamo giocarcela sicuramente alla grande, però effettivamente era una possibilità concreta, reale, non così raccontata e basta. perché noi avevamo grandi opportunità di lavoro reali, e questo insomma è stato il grande sogno insomma che io ho realizzato.
La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss.
Abbiamo sentito Totò cantare Miss, mia cara Miss. Era per te, Manila, era dedicata a te questa canzone. E ritorniamo alla nostra chiacchierata. Da mamma, cosa ti senti di dire ad una ragazza che insegue il sogno dell'apparire a tutti i costi?
Il concorso di bellezza, così come l'ho vissuto io, c'era molto poco da apparire ma molto da dover raccontare, perché inevitabilmente eravamo ragazze giovanissime e dovevamo, tutte molto belle, perché poi come quell'età, quando appunto la chirurgia non era ancora entrata a far parte dei concorsi di bellezza, a differenza di ora, in realtà eravamo tutte molto belle e naturali, avevamo tanto da raccontare, però comunque avevamo tanto da dire. Adesso è più una vetrina, è vero, sì, occhio però a utilizzarla nella maniera intelligente, perché se torniamo all'apparire a tutti i costi, ricorrendo alla chirurgia così giovani, lì c'è un problema alla base che da mamma, e sinceramente mi fa un po' paura, perché una ragazza di 20 anni che ha necessità, e non faccio nomi, ma ci sono anche figlie di donne molto famose, che hanno appunto 18 anni, 19 anni, nel giro di un anno io l'ho viste modificate completamente. Il problema non è la figlia ma è la mamma, quindi noi mamme, ma di figlie femmine ma anche di maschi, abbiamo una grandissima responsabilità in questo mondo che viviamo, perché sembra tutto facile, sembra tutto alla portata di mano con quel tipo di mezzo, non è così.
Manila, scusa, abbiamo parlato di bellezza esteriore, di bellezza fisica. Che significato dà invece alla bellezza interiore? Ce ne hai già accennato qualcosa?
Sì, è ciò che fa la differenza in un mondo omologato, probabilmente. Vedi queste ragazze, ma anche i giovani, li vedi tutti pettinati e vestiti nella stessa maniera. Io non critico assolutamente la generazione di adesso, che è una generazione molto sveglia e anche molto fortunata da una parte, fortunatissima dall'altra, perché io ho vissuto un'infanzia e un'adolescenza dove mia mamma mi permetteva di andare a giocare giù nel cortile di casa senza pensieri, cosa che invece adesso non è possibile fare. Di conseguenza a questi ragazzi, noi non, in questo mondo purtroppo, dobbiamo parlare al plurale, questo mondo non permette di avere una serena adolescenza, e questo purtroppo rende loro sfortunati. Dall'altro lato è chiaro che in un mondo omologato da un punto di vista estetico e anche stilistico e di moda, riuscire a trasmettere qualcosa che sia dentro è sicuramente un valore in più, ma non è così semplice, perché ormai i ritmi sono talmente serrati e talmente stressanti la vita che viviamo, a volte siamo talmente distratti non ce ne rendiamo conto, poi se qualcuno accanto ha da dirci qualcosa di più importante, oltre che guarda mi sono vestita bene. È un mondo difficile, molto difficile, noi effettivamente stiamo lasciando un mondo molto difficile ai nostri figli, e mi auguro che un po' si ritorni indietro, paradossalmente tutta questa tecnologia non so quanto abbia fatto bene.
passa, mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho.
La parola scelta per questa puntata è sognare. Per te, Manila, che cosa vuol dire sognare?
Ma sognare vuol dire crederci in quello per cui hai lottato, hai combattuto e comunque continui a crederci. In realtà io ho sognato cosa? Miss Italia? L'ho sognato, ma io continuo a sognare, perché Miss Italia non era Miss Italia una corona, Miss Italia era tutta una serie di cose. E sognare per me è appunto continuare a credere nelle cose che io ho sempre desiderato e che la vita a volte sembra ti tolga in vari campi, però poi io credo che poi la vita, se ti toglie da una parte, ti ridà dall'altra. Io credo molto in questa sorta di karma, diciamo, di karma. Un po' siamo destinati a delle cose, un po' dobbiamo lottare per andarcele a conquistare.
Educare con i sogni significa insegnare a non tenere i piedi a terra, o vuol dire invece infondere gioia e speranza, secondo te?
No, significa al contrario, non stare con i piedi a terra, cioè stare con i piedi all'aria, assolutamente. Educare con i sogni vuol dire a educare a non mollare, educare alla determinazione nel raggiungimento di un sogno, di un desiderio, perché ripeto, nulla è facile, 1000 porte aperte, 1200 chiuse, anche sbattute in maniera anche cattiva in faccia, però educando i sogni educhi in qualche maniera un bambino, piuttosto che una bambina, a continuare a crederci e a non arrendersi. È un po' la mia filosofia di vita, ecco, quando ti dico io ho iniziato a sognare e continuo a farlo. Il sogno per me è crederci in tutta questa serie di cose che comunque mi fanno star bene e mi danno gioia, che è il lavoro, sicuramente la famiglia, che può essere anche accompagnare i bambini a scuola, anche se tanto faticoso, mi rendo conto, però il bacio che mi danno loro prima di entrare in classe a me mi riempie il cuore. Vabbè, io ho scelto di essere mamma perché io avevo proprio una vocazione nei confronti della maternità, quindi per me io ringrazierò sempre il Signore di avermi dato l'opportunità di essere mamma.
A proposito, hai citato il Signore. Che posto occupa la preghiera nella tua vita e nella vita dei tuoi figli?
Nella mia vita è stato sempre la mia colonna portante. Nei momenti io sono molto religiosa, molto credente, da sempre, e sto cercando con grandi difficoltà, non nascondo, di inculcare questo credo anche ai miei figli. Ripeto, la tecnologia non so quanto abbia fatto bene e di conseguenza abbiamo una generazione molto distratta e fa poco caso a certi valori che comunque sono il nostro punto fermo, e a noi abbiamo bisogno di credere a qualcosa, perché solo credendo a qualcosa si dà un senso a tutte le cose, in qualche maniera quelle negative le si accettano. E la preghiera mia personale, da sola, anche nella mia stanza, è stato sempre la mia ancora di salvataggio nei momenti difficilissimi della mia vita. Ne ho avuti tanti, come tutti, però non è che noi del mondo spettacolo non abbiamo momenti difficili, ne abbiamo tantissimi, però abbiamo anche il pudore di non doverli raccontare, perché comunque noi regaliamo anche dei sogni in qualche maniera alle persone, no? A chi ci segue, e quindi è giusto far continuare a sognare che delle cose belle che vedono in noi in qualche maniera, quindi anche il pudore di comunque non condividere tutti i dolori. Ma rimane il fatto che la preghiera è sempre stato qualcosa di importantissimo per me.
Un'ultima domanda, sei una mamma severa?
Un pochino.
E secondo te è giusto chiedere scusa ai propri figli se sei stati troppo severi?
No, no. Allora, ci sta quando si esagera perché magari siamo stressate, molto stanche, abbiamo dormito poco, lavorato tanto, ci sta. Però i bambini devono anche capire il sacrificio che facciamo noi genitori nell'educazione, nel riuscire a dare loro tutto quello che desiderano, nei limiti possibili ovviamente, ma che comunque quello che loro hanno costa sacrificio, e quindi loro devono anche in qualche maniera rispettare il nostro sacrificio, no?
C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia, in questo giorno senza nome. Come un entusiasmo antico, mentre in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza.
Grazie Manina, a te veramente auguriamo buon compleanno, anche se in anticipo. Papa Francesco dice che non bisogna mai augurare buon compleanno prima del giorno, ma io te lo auguro con tutto il cuore, veramente con affetto, e ti auguro ogni bene.
E io vi ringrazio e vi abbraccio in maniera speciale a te, Orazio, ovviamente. Grazie di avermi chiamato.
Buona giornata.
Grazie anche a voi.
E anche oggi siamo in compagnia di Matilde. Vediamo un po' cosa ha preparato per noi, quali sono i consigli di Galateo, di bon ton, che oggi ci darà la nostra Matilde.
Buongiorno Orazio e un buongiorno agli ascoltatori della Radio Vaticana. Vorrei oggi parlarvi di cani in città.
Quattro cani per strada.
A proposito, Matilde, nel 2013 il Ministero della Salute ha stabilito alcune regole per la passeggiata dei nostri cani nei luoghi pubblici. Ecco, quali sono? Ce li vuoi elencare?
Allora, mi piace etichettare questa puntata con un nome curioso che è dog.etiquette, e ti rispondo subito. Tra le regole, obbligo del guinzaglio negli spazi aperti e nelle aree urbane. Il guinzaglio non deve superare il metro e mezzo. Poi portate con voi la museruola da usare in caso di pericolo per l'incolumità di persone e altri animali.
Qual è il punto che ti sta veramente a cuore?
Beh, direi sacchetto e palette. Il kit del bon ton per non lasciare in giro ricordini maleodoranti del nostro amico a quattro zampe. Una volta, pensa Orazio, una signora mi ha detto: ma è più degradabile, non come le cicche delle sigarette che fanno tanto male. Io ho risposto: signora mia, anche se è biodegradabile, le feci del cane non sono allegre decorazioni per le nostre strade. Siete d'accordo, amici? Zizzagare per evitarle non mi sembra che sia uno sport ancora inserito tra le discipline olimpiche. Quindi salvate le scarpe degli ignari avventori, quindi sacchetti e palette di ogni foggia e di ogni colore.
Anche l'occhio vuole la sua parte, eh?
Giustissimo. E poi c'è un altro suggerimento di Galateo Cinofilo nell'era dello smartphone: non lo usate il telefonino quando siete con il vostro cane durante la passeggiata. Mani libere, cervello sgombro, per una corretta interazione con lui. Non vi offendereste se un vostro amico, invece di prestarvi attenzione, si lasciasse ipnotizzare tutto il tempo dal luccichio del display? Nei parchi e nelle aree pubbliche il vostro cane merita la vostra attenzione. Osservate la postura, la coda, la velocità dei movimenti, questo per garantire la sicurezza del vostro cane.
Che simpatica la nostra Matilde. Oltre ai consigli ci fa anche sorridere, ed è bello iniziare la giornata con un sorriso.
Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha, e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità, ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. E il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 14 gennaio, la Chiesa ricorda San Felice da Nola. La vita del prete Felice ci è narrata da San Paolino di Nola, a cui si deve anche l'importante complesso di basiliche paleocristiane e cimitile a 6 chilometri dalla località campana. Qui erano state deposte le spoglie di Felice, morto probabilmente dopo il 313. Nato a Nola nel III secolo da un ricco padre di origini orientali, aveva sofferto le persecuzioni ed era stato imprigionato, torturato e poi liberato miracolosamente da un angelo che lo condusse in un luogo deserto. Grazie alla pace costantiniana, Felice era rientrato in diocesi. Qui, pur essendo stato indicato come successore dal vescovo Massimo, alla morte di questi rifiutò l'elezione e visse in povertà fino alla fine dei suoi giorni. In suo onore si tengono due feste con processioni dal 5 al 14 gennaio, data della sua memoria liturgica. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti grazie per averci cortesemente seguito. E ancora l'augurio di una buona giornata.